Per decenni il commercio tra Asia ed Europa ha avuto alcune autostrade obbligate, l'Oceano Indiano, il Mar Rosso, il Canale di Suez. Oggi però la crescente instabilità geopolitica sta spingendo la Cina a cercare percorsi alternativi. La guerra, le minacce alla navigazione nel Mare del Nord e la vulnerabilità dei grandi passaggi marittimi hanno reso la sicurezza delle rotte commerciali una questione strategica, oltre che economica. È in questo scenario che Pechino sta rilanciando la Via della Seta Polare, utilizzando la rotta del Mare del Nord lungo le coste artiche della Russia. La stagione 2026 si è aperta con nuovi permessi per navi cinesi e con l'annuncio di un servizio regolare tra Cina ed Europa. Noi ne parliamo con Alessandro Giraudo, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Economista e docente di finanza internazionale e geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi, nonché autore di numerosi libri sulla storia economica e geopolitica delle materie prime. Allora, partiamo dalla notizia. La Cina ha ottenuto i permessi per 7 navi sulla rotta del Mare del Nord e sembra puntare a crearvi uno spazio regolare. Siamo ancora davanti a un esperimento commerciale, Giraudo, oppure possiamo parlare degli inizio concreto di una nuova rotta tra Cina ed Europa?
Allora, io ho parlato con l'impresa cinese, che è la Sea Legend, e mi hanno detto che loro vogliono realmente trasformare questa prima esperienza in qualche cosa di concreto e reale che sarà ripetuto anche i prossimi anni. Per istante i viaggi sono previsti fra il famoso 15 agosto, dove è partita una nave, e esattamente 3 ottobre, perché dopo arriveranno delle condizioni climatiche molto, molto complesse. Attenzione, tutte queste navi viaggiano senza l'assistenza degli 8 rompighiaccio atomici dei russi. Ogni assistenza costa $750,000, che invece loro risparmiano, perché la rotta attuale non prevede del ghiaccio, e quindi possono transitare con delle navi normali in un mare normale, e quindi hanno un guadagno che è stimato a circa il 24% rispetto al costo del transito via Suez. Piccolo dettaglio tecnico: se passa la nave via Suez ci sono 11.200 miglia, se invece passa per l'Artico ci sono 8.500, quindi c'è un guadagno di 2.700 miglia, che però non significa solo un guadagno nel consumo, ma significa disporre della merce circa 20 giorni prima, costo dell'assicurazione inferiore, del finanziamento inferiore, e quindi che di fatto la Cina ne approfitterà in modo molto sensibile sui prezzi.
Dal punto di vista delle tempistiche, la traversata potrebbe passare da circa 40 a circa 20 giorni, quindi un dimezzamento.
Attenzione, bisogna essere precisi, perché se uno parla di 40 giorni significa che la nave fa alcuni scali, mentre invece se la nave andasse direttamente sarebbero circa
ancora di meno.
27 giorni, ancora di meno, no? Perché partirebbe direttamente da Shanghai o il porto di un porto molto importante, che è il più importante porto del mondo e terzo per i container, che si chiama Ningbo. Quindi 27 giorni senza scali, passando via Suez, 20 giorni al massimo passando per l'Artico.
Ma quanto quindi è competitivo questo risparmio di cui ci parlava prima, quando si considerano i costi?
Buona domanda.
Ma vorrei aggiungere le condizioni meteorologiche, ecco. Poi la stagionalità, poi dopo la necessità di avere delle navi attrezzate. Ci faccia un quadro della situazione.
Allora, la nave è una nave normale, e quindi che può andare nel Mediterraneo senza problemi e nell'Artico senza problemi, che non è una nave speciale, primo. Secondo, è una nave che è lunga 175 metri, questa che è partita solo il 15 agosto scorso, anche l'ora di partenza, perché è partita esattamente alle 11:19 dal porto di Ningbo. Quindi è una nave normale che naturalmente consumerà circa il 24% di meno nei consumi dell'energia Naturalmente il personale a bordo rimarrà circa 20 giorni invece di 40, così via. C'è un problema, nel senso che per l'istante le assicurazioni per transitare sulla rotta dell'Artico sono più care rispetto alle assicurazioni via Suez, ma in questo momento preciso, a causa delle tensioni che ci sono per entrare nel Mar Rosso, quindi a Bab el Mandeb, c'è da pagare una War Insurance Premium che di fatto annulla il vantaggio e quindi il costo praticamente dell'assicurazione è quasi uguale nei due viaggi, che di fatto il guadagno si stima a circa $200,000 ogni viaggio di guadagno, minimo.
Per evitare alcuni punti più critici, la Cina finisce per affidarsi ancora di più alla Russia, che esercita un controllo molto forte sulla rotta del Mare del Nord. Come interpreta quindi questa possibile dipendenza da Mosca, Giraudo?
Beh, è semplice, è un po' cadere dalla padella alla brace, cioè nel senso che attualmente il passaggio via Suez significa avere un vincolo che è primo Bab el Mandeb e secondo è Suez. Passando per il nord la compagnia si mette totalmente nelle mani dei russi, che possono un giorno decidere di fermare una nave, arrestarla, bloccarla e così via. Per l'istante l'interesse dei russi è di trovare una alternativa, perché di fatto sarà necessario pagare qualche soldino ai russi, e si stima che il costo del transito potrebbe essere di circa fra 100 e $200,000, quindi significa nel denaro che arriva nelle casse dello Stato russo, che ha un enorme interesse a sviluppare questa regione, perché loro hanno, come dicevo prima, hanno 8 rompighiaccio. E per l'istante questi non saranno utilizzati perché siamo nella fase estiva, però se queste navi decidessero di viaggiare anche in parte durante l'inverno, sarebbero fra 8 e 10 mesi, i rompighiaccio russi, e sono 8, dovranno essere utilizzati con un costo di circa $700,000-$750,000. Una cosa importante, questi rompighiaccio sono molto molto speciali perché sono atomici, quindi non hanno bisogno del carburante, e quindi hanno la possibilità di avere un pescaggio che è variabile, nel senso che possono imbarcare l'acqua come zavorra oppure non imbarcarla, e il loro pescaggio varia fra 8 metri e mezzo fino a 12 metri di profondità dello scafo, in funzione della zavorra, e questo è un grande vantaggio di avere questo sistema basato su una propulsione atomica, molto interessante. Sì. I russi sono, non dico i soli, però sono i più sviluppati in questo settore, perché vari rompighiaccio nel mondo sono invece normali, cioè funzionano con dei motori diesel, e quindi significa che partono con le stive piene di carburante, e a un certo punto questo carburante manca, e quindi la nave è meno potente, perché di fatto un rompighiaccio non è che spacchi il ghiaccio in modo diretto, si appoggia, cioè sale sul ghiaccio e lo spacca. Quindi la nave deve avere un certo tipo di peso costante, e se invece questa nave consuma del carburante, all'inizio è pesante, alla fine è molto, molto meno pesante, quindi è meno efficace, mentre invece nel caso di un rompighiaccio atomico l'efficacità è costante. L'efficienza è costante.
Il cambiamento climatico sta rendendo questa rotta sempre più praticabile, proprio perché il ghiaccio artico si sta ritirando, quindi abbiamo questa enorme attrezzatura, questi enormi rompighiaccio.
Ci sarà un mio libro che uscirà nel mese di ottobre, che si chiamerà Quando i coccodrilli nuotavano nell'Artico, perché 60 milioni di anni fa i coccodrilli abitavano nell'Artico e abitavano in foreste molto molto rigogliose. Ecco perché l'Artico è pieno di idrocarburi, c'era del legname, e quindi questo ha formato e del carbone e del petrolio e del gas. Allora chiaramente tutti gli studi che sono stati fatti indicano che la velocità di riscaldamento di questa regione è di 3,8 volte superiore a quella media che noi abbiamo nel mondo.
E quanto potrebbe ancora cambiare quindi nei prossimi decenni la geografia economica dell'Artico?
Ma direi drammatico, nel senso che l'Artico potrebbe diventare un nuovo, tra virgolette, Mediterraneo, quindi Medioterre, che significa rivoluzionare in modo veramente strategico, primo i flussi commerciali, secondo i flussi militari, chiaramente, e questo significa qualche cosa di molto importante che mi fa pensare. Io amo la storia. Pensate che nel 1499 ci fu l'apertura della rotta fra Lisbona e Calicut. Calicut è una città portuale nel sud-ovest dell'India. Questa rotta quindi diventò una concorrente delle rotte dei cammelli che transitavano nei deserti. Il tempo era leggermente superiore, ma i costi di trasporto erano veramente fortemente, fortemente inferiori, e questo ebbe un impatto veramente incredibile sul baricentro economico dell'epoca, perché questo baricentro era chiaramente nel Mediterraneo. E si spostò molto rapidamente verso il nord Europa, con una crisi per primo Venezia, secondo i Mamelucchi, quindi il mondo egiziano, e terzo il mondo dei turchi. E questi tre civiltà persero molto molto potere, e questo potere transitò verso Amsterdam, verso Londra, verso il Baltico. E questa è una cosa molto molto interessante, perché noi potremmo al limite avere, non dico la stessa cosa, però uno shock maggiore nei flussi e commerciali, con chiaramente un ruolo militare e politico dell'Artico che per molto tempo è stato, direi, dimenticato. Però ultimamente abbiamo visto un enorme interesse, perché l'Artico è un grande centro non solo per il transito commerciale, ma anche cela molte risorse, primo, come dicevo prima, quelle che sono legate all'energia. Ci sono molti metalli, fra cui quelli strategici, e poi chiaramente direi la rotta per il disastro atomico, se avessimo un incidente atomico, nel senso che tutti i missili per definizione transiteranno per il nord, perché sarà la rotta più corta. Se io mando un missile da Mosca su Washington o viceversa, transito via il nord per definizione, per guadagnare del tempo. E questo è qualche cosa che nelle cancellerie, nel mondo economico, nel mondo delle assicurazioni, nel mondo bancario, è analizzato con molta attenzione, perché le carte in tavola cambieranno in modo ma veramente radicale. Questa è la cosa importante.
I cambiamenti mondiali visti alla luce dell'economia cinese che sta puntando verso le rotte artiche per i suoi commerci con l'Europa, una strategia che permette di accorciare i tempi di navigazione e di evitare anche i punti più critici del traffico marittimo mondiale. Una nuova opportunità commerciale per la Cina, ma anche, come abbiamo visto con Alessandro Giraudo, una questione geopolitica molto importante. Io ringrazio molto il professore Giraudo di Geopolitica delle Materie Prime e Gestione dei Rischi all'INSEE di Parigi. Grazie per avercene parlato.
Grazie, buona giornata a voi.